Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
Avanvera. Dario vi legge le notizie.
Bentornati a Avanvera News, il vostro modo di informarvi preferito da un mese a questa parte.
Perché l'importante è informarsi ogni mese, non, esatto. Non di più.
Se va bene, la notizia è successa oggi.
Se no, 29 giorni fa.
Mi spiace.
Ma dovete preoccuparvene di meno, comunque. Ha dei punti positivi.
Sì, è molto positive.
La sigla. È stato un calabrese a trafiggere Gesù. Eccoci qui. Bentornati a tutti. Allora, adesso ho una lista di notizie che sceglierò in base a quelle che riesco a leggere dalla calligrafia che mi ha scritto mio fratello. Prima notizia del mese. La principessa Martha Louise di Norvegia non sarà più un membro attivo della famiglia reale e si dedicherà alla medicina alternativa con il suo fidanzato, un sedicente sciamano.
Un sedicenne sciamano?
No, che tra l'altro mi chiedo... Perché sedicente, poverino. Cioè, nel senso, come fai a...
Nell'articolo hanno deciso che è sedicente.
Esatto, non è un vero sciamano. Comunque, niente, questo dimostra che non c'è nessun motivo di avere ancora della nobiltà nel 2022.
Tutti stanno rifiutando il dono del...
Soprattutto in Norvegia, dove sono già tutti ricchi come dei monarchi. Comunque.
Esatto.
Quindi...
Vedrai che il nuovo trend sarà l'odio verso la nobiltà e quindi ci se ne spoglia.
Beh, io lì potrò dire, ve l'avevo detto.
Assolutamente.
Infatti sosteniamo la battaglia degli australiani di diventare una repubblica.
A pensare certo. Contro gli emu.
È a quel punto che noi, quando tutti odieranno i titoli nobiliari, ci compreremo nell'intranet 4 titoli nobiliari.
No, oppure quando
tipo Conte
tutti
di Orbetello.
Odieranno, quando tutti odieranno i titoli nobiliari, noi saremo gli hipster che dicevano che però ve lo dicevamo che facevano schifo e romperemo il cazzo a tutti.
Ma prima o poi io divento conte di qualcosa?
Sì, conte di...
Di Beppe Grillo.
Di Beppe Grillo.
Bello!
Conte di Beppe Grillo.
Sì.
Antonio Conte.
Antonio Conte.
Poi passiamo rapidamente a questa notizia politica fondamentale per la crescita di questo paese, che è la giunta della Camera sta valutando di estendere da un anno a 18 mesi l'età massima per i bambini che possono essere allattati dalle madri deputate all'interno dell'aula del Parlamento.
È un tema scottante di cui si parla.
C'era chiaramente qualche bambino che stava scavallando il dodicesimo anno.
Esatto.
Dodicesimo mese,
dodicesimo...
spero.
Se no sei anno.
Paola Maugeri. Era lei, no? Non era la Maugeri che aveva allattato il figlio tipo fino a 8 anni, una roba del genere? Sì, sì, quelle robe che
bello.
Dici.
Wow, una sedicente sciamana, direi. Comunque non so, magari in Fratelli... Una sciamana.
Mamma, wow.
Non so, magari in Fratelli d'Italia per tenerli un po'...
Figli d'Italia.
Figli d'Italia li allattano fino ai 12 anni. È un problema.
Beh, anche quello è un modo per fare eugenetica, no?
Subito dopo, il signor Massimo Bitonci fa una proposta di legge per introdurre il dialetto veneto nelle scuole, fin dalle materne e nelle trasmissioni televisive della regione Veneto.
Che sboro, bambini, che sboro!
Che la cosa che mi dispiace è che l'ha proposto solo per la regione Veneto. Cioè, a questo punto, tentala in grande e di insegnarlo in Italia.
Ma il dialetto veneto.
Certo,
bellissimo.
Ma io sono d'accordissimo a insegnare i dialetti a scuola. Non ho capito perché abbiamo dialetti che sono parlati da più gente... La lingua svedese, per esempio, facciamo finta che non esistano.
Apro la classica polemica della battaglia delle destre in Italia, che è di attenzione verso le lingue minoritarie che si stanno
destre,
perdendo.
Destre Lega, perché destre Fratelli d'Italia sì, sono molto centralisti, secondo me.
comunque è la, è che è la stessa battaglia della sinistra in Spagna.
Certo.
Identica, sì, no? È curiosa questa cosa. E sì, io sono d'accordo a insegnarlo a scuola, anche solo perché ogni volta che mi parla qualcuno in bergamasco ho delle grandi difficoltà, quindi sarebbe comodo sapere il bergamasco.
Allora, diciamo che noi,
soprattutto quando parli con i muratori, per...
che abbiamo comunque un sangue non proprio puro al 100%, siamo stati svezzati dalla per quanto mi riguarda dalla nonna di Fabio. che era un po' un livello di bergamasco di Bolgare un po' arcore.
Per me
è proprio un po' arcore.
È il papà invece. Luca a cena comunque io ero concentratissimo.
però si capisce che ho imparato qualcosa, perché ora non sono più così concentrato. Cioè non sono più nel panico se mi fanno una domanda.
Ho imparato
so dove
tanto.
Andare a parare e...
Listening è un C1, dai.
Sì, un sì. C1 ce l'ho, sì. Ma non un B1.
Ma il problema vero di queste cose è che se cambi valle anche solo, devi cambiare insegnante. Cioè,
pensa quanto lavoro daremmo agli italiani, eh?
Alle zone più spopolate, tra l'altro.
È vero.
Quindi,
ben venga.
Un buon modo. Tra l'altro sulla roba della Spagna, quando ho fatto l'Erasmus in Spagna, che ero all'Università Autonoma di Barcellona, quindi fissatissimi con l'indipendenza, autonomia, infatteria, invece c'era proprio il murale, c'è scritto autonomia catalana, eccetera. Quando ho fatto il colloquio iniziale mi hanno chiesto che lingue sapessi, italiano, inglese, così, mi fanno, ma tipo dialetti, bergamasco, così? E faccio, sì, un po' di bergamasco, e mi ha fatto parlare in bergamasco e me l'ha segnato come lingua extra. Pensa te.
Quindi potevi tu ti dire sei anche... trovato a parlare davanti a una commissione d'esame.
A una tipa, a una professoressa che però ha segnato il bergamasco come lingua extra. Parlavo malissimo, tra l'altro. Però.
E adesso sei indagato per le stragi dell'ETA dei Paesi Baschi.
È stato un bergamasco.
È come il calabrese che ha ammazzato Gesù. Esatto. Guarda. È stato un bergamasco.
E a proposito di soldi e di calabresi che uccidono cose, si può dire che Ciccio Gamer 89 abbia un po' piantato una lancia nel costato dello Stato italiano, perché a quanto pare ha evaso il fisco per 1 milione di euro.
Aia Ciccio Gamer.
Allora,
in realtà non ho idea se sia calabrese, ma non sapevo come attaccarlo.
Allora facciamo un brevissimo 2 secondi su chi è Ciccio Gamer.
Ciccio Gamer è un gamer,
okay.
Cioè un
ciccione, immagino.
Un po' ciccione.
Paffuto.
Che adesso è molto dimagrito, però è molto magro. E...
salito alla ribalta quando gli venne lanciato un panino alla cioccolata, se non sbaglio.
Sì, è stato un momento forse che ne ho sentito parlare di più, è stato quello.
Era un Lucca Comics.
Sì, no? Un Lucca Comics. Sì, è un Lucca Comics. Gli hanno lanciato un panino alla Nutella.
Io pensavo
che è un po' aggressivo. Com'è
forse
morso? No.
Il panino alla Nutella,
probabilmente nell'impatto è stato sparato.
C'è qualcuno che pensiamo sia morto e poi mi tocca tagliare.
E divenne famoso anche per un altro momento in cui lo bullizzarono pesantemente. Fu in un Mai Dire Gol.
Sì, è vero.
Il quale era invitato.
Con la giallappa.
Allora, in sua difesa, Ciccio Gamer è insopportabile. È proprio. È veramente.
È una difesa che parte benissimo.
Parte male.
Ma è che viene insultato per i motivi sbagliati.
Esatto, viene insultato per i motivi. Tutte le volte che l'hanno insultato gravemente, obiettivamente aveva senza dubbio ragione, cioè nel senso comunque il bullismo e la fatfobia, come si chiama?
Fat shaming.
Body shaming. In italiano non so come si dice. Insomma, è stata abbastanza pesante, anche perché è molto famoso, molto celebre tra i ragazzini, quindi insomma i commenti non sono stati sempre proprio carinissimi nei suoi confronti. In più, su questa cosa della sua evasione non è sicuro, e
sì,
ci sono tanti dubbi su questa cosa, e comunque sta chiarendo con il fisco la questione. Non ho capito bene come siano le cose, però anche qualcuno del
dicono che
dell'agenzia delle entrate ha detto
è molto
che
difficile anche essere in regola con il lavoro che fa lui,
sono quelle figure professionali che probabilmente anche solo per le donazioni che ricevi,
sì, sì,
che rischiano poi di essere visti dal fisco come un modo di non pagare le tasse quando, cioè, non è chiarissima in Italia sta roba, anche delle, esatto, donazioni che ricevi, in che regime fiscale vadano, quindi...
Quindi in pratica lui stesso ha detto che verificherà la questione con l'agenzia delle entrate e nel caso pagherà quello che c'è da pagare, che non è entrato, però che effettivamente dal punto di vista legislativo pensa di non aver fatto nessun errore, e cioè sono stati i commercialisti,
sì, sì,
a dichiarare quella roba, quindi effettivamente, certo, non so.
Razza poco felice,
sì,
i commercialisti.
Non questa farmi è... parlare.
Se ci sono dei commercialisti all'ascolto, contattateci perché abbiamo bisogno
sempre comunque di una consulenza.
Abbiamo bisogno di un commercialista amico.
Poi c'è stato il nuovo ministro all'istruzione e al merito, che già che si chiami così, una punta di fastidio me la dà.
Troppo un nome che avrebbero dato i 5 Stelle e invece l'ha dato Fratelli d'Italia, no? Del,
sì,
merito, ministro,
sì,
del merito.
Sì, ma ne parlavamo tra l'altro qualche settimana fa con un professore e effettivamente è proprio una terminologia di destra. Cioè, ormai chi crede alla cosa del merito sono Renzi e la destra.
Che è la stessa cosa.
E 5 Stelle, esatto, no? Hanno fatto tutta la campagna, la prima campagna, sì, elettorale.
Sì, ma credo che sia inteso in maniera un po' diversa.
Sì. Poi adesso c'è Peppino Che Guevara Conte. Scherzi. Comunque il signor Giuseppe Valditara se n'è uscito.
Chi
con
è?
Il
quello
ministro,
è ministro
dell'istruzione.
Okay. E del che merito.
E del merito, diciamo. Hai ragione.
Insomma.
Se ci si limita a sospendere per un anno un ragazzo violento, c'è il rischio che fuori dalla scuola faccia altri atti di teppismo, che si dia spaccio o microcriminalità.
Ammazziamolo.
Sono quindi favorevole ai lavori socialmente utili, perché solo umiliandosi davanti alla collettività il ragazzo si assume la responsabilità delle sue azioni. L'umiliazione è un fattore fondamentale per la crescita e per la costruzione della personalità di una persona.
Vorrei un commento dal nostro educatore.
Passaparola.
Dai, camola, fare così, esprimiti sul ministro.
Ha letto tantissimi libri il ministro del merito. E...
tantissimi, parte sembra che abbia letto tantissimi messaggini dei baci perugina, no?
A parte che avevi l'occasione di dire non voglio entrare nel merito e non l'hai colta.
Che bello Dario che fa le battute anche per noi.
Anche quando conduce.
C'ha scriptato.
È un chat GPT che...
Posso dire un'altra frase che ha detto il ministro... Come si chiamava il ministro?
Valditara.
Il ministro Valditara.
O Valditara.
Ha detto anche questo.
Posso dire anche deve avere qualche tara per pensarla così.
Bravo.
Grazie.
Ha detto anche questa frase bellissima il ministro. Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri e meno pene e il mondo ne sarebbe assai più bello.
Ma tra l'altro non so se avete visto il setting in cui ha detto entrambe queste cose, tra l'altro.
Sì.
Secondo me vale la pena spiegarlo un attimo.
Era sopra un carro armato, immagino.
No, era ospite in questa trasmissione TV, che non so cosa sia, ma
neanch'io.
Vorrei vederlo. In cui erano lui, Bruno Vespa,
che salutiamo,
delle altre persone che non
grande
ricordo.
Grande ascoltatore di Avanvera, sì. Bruno Vespa, scritto prima.
Mentre venivano serviti da un cameriere e stavano facendo una cena elegante.
Ah, l'ho visto, è un nuovo programma della Rai nel quale mangiano e discutono come se fosse la tavola.
C'è uno schiavo che
centinaia di poveri in gabbia,
esatto,
li guardano,
sì, esatto,
dicono,
mentre
favore.
Sputano sentenze sulle classi.
Io vedo già il produttore che ha proposto alla Rai questa cosa e la Rai che ha detto questa è un'ottima idea, non e so. Poi vederla in pratica è è di un imbarazzante, perché poi non sanno neanche quando mangiare.
Ecco a te
quando...
i 10 milioni di franceschini, producila.
Esatto, esatto. No, sì, con i 10 milioni di franceschini si è stato fatto anche questo programma. Grazie Dario.
Sì. Benissimo, beh, che c'è da dire? Penso che non sia, si commenti da sé. Poi l'umiliazione è veramente un concetto
più che altro
incredibile.
Il fatto che associ l'umiliazione ai lavori socialmente utili, sì. Cioè, ma... è quella la roba più incredibile.
Cioè, secondo me l'ha proposto qualcuno con un doppio cognome di sicuro in questo programma. Era tipo il figlio di un senatore o di un ex nobile che si è
Finzi
trovato
Contini. Esatto. Edoardo Finzi Contini.
Edoardo Finzi Contini
che ha fatto la Bocconi.
Sì, chiaro.
E che ci ha dato anche il coso, come si chiama, l'ospite misterioso.
No, beh, sarebbe carino capire cosa intendano loro per lavori socialmente utili, perché si aprirebbe un mondo bello.
Sì, ma qualsiasi qualche kink strano comunque questo. Sì, dicendo sì, perché no kink shaming, per carità. Però non è che se piace a te deve essere un fattore fondamentale per la crescita e la costruzione della personalità di una persona. Continuando
sul filone educazione, io
sul filone educativo direi, il signor Lucio Malan se n'è uscito dicendo: sono contrario ai matrimoni gay, lo dice la Bibbia, omosessualità è definita abominio. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento non c'è nulla sui matrimoni gay, perché nessuno ci aveva pensato 2000 anni fa, ma c'è scritto di peggio, viene definito abominio nel Nuovo e nel Vecchio Testamento. Che quello che dico io è:
ma
ha anche ragione.
Stavo dicendo la stessa cosa.
È
io
vero
sono
che
d'accordo.
È scritto.
È vero che
hai
così.
Ragione che è scritto.
È vero che è così. Però ha detto anche lui giustamente 2000 anni fa.
Quindi
Lucio Malan, ricordiamo solo come contesto, deputato, senatore di Fratelli d'Italia, ma con un lunghissimo passato in Forza Italia.
Sì.
E anche ottimo giocatore di padel.
Beh, anche lui è educato tramite l'umiliazione, no?
Sì.
Ha prodotto questi risultati.
Poi ho segnato anche questa che vorrei solo dire e non parlare. Sbaglia chi pensa sia una questione di donne, è essenzialmente una questione di uomini. Questo è Ignazio La Russa riguardo il femminicidio.
Ok,
io
andiamo
oltre con il silenzio.
Un'altra che mi fa ridere perché mi faceva ridere e basta, era: il governo istituisce il mare bonus e il ferro bonus per decongestionare la rete viaria.
A viaria?
No, purtroppo viaria. No, viaria.
Ma il ferro bonus è inteso ferro come pistola?
Sì.
Si puoi comprare il ferro, c'è il bonus per comprare il ferro e difenderti.
Adesso che mi sono umiliato vorrei comprarmi il ferro
e difenderti dal Marocco
dal
che
Marocco
vince i mondiali.
Che mi spacca la macchina.
Che è chiaramente una manovra per il mezzogiorno.
Ok.
Ma a proposito di educazione, io continuerei con la proposta.
Con l'educarti nel parlare.
Con l'educarmi nel parlare innanzi a tutto.
Con poi, l'essere educato non mangiando una caramella mentre parli.
Adesso la ingoierò intera per fare ammenda.
Sono quelle, tra l'altro, dopo si apre e sono quelle frizzine.
Sì, mi esploderà l'esofago.
State stomaco. Per assistere alla morte di Camola in diretta.
All'umiliazione finale. No, all'altra proposta di La Russa rispetto alla Naia.
È vero, Ignazio La Rissa, come veniva chiamato ai tempi d'oro.
E a noi piace ricordarlo così. Però.
Ma La Rissa come nome proprio, perché si metteva delle gran parrucche, sì, sì. Non La
sì,
Rissa.
Sì, sì, sì. Clarisse ha proposto di introdurre
la mini Naia.
La mini Naia, che consisterebbe in 40 giorni di Naia, quindi leva militare, esatto. A fronte di cui, se tu partecipi, loro ti danno degli incentivi come punti per la maturità e per la laurea e punti aggiuntivi per i concorsi pubblici. Perché chi c'è di meglio per insegnare se non un soldato?
E ricordatevi, ad ogni clandestino abbattuto avete 6 CFU degli esami quando andrete all'università.
Quel fastidioso esame di statistica.
Allora, 18 crediti, 3 morti.
E ogni fucile che impari a montare e smontare è come la tessera del kebab. Quando arrivi al 10, quando arrivi al decimo ti regalano un bazooka.
Il bazooka.
Ma tra l'altro, cioè, in realtà sta roba della mini Naia non so se attualmente ancora, ma in passato c'era, si poteva fare.
Non era praticamente partecipata da nessuno.
Sì, io conosco una persona, una ragazza tra l'altro, che l'aveva fatta per tipo un mese, si era stradivertita. Però perché c'aveva lei un po' stomito delle forze
no
armate.
King shaming, per favore.
Un'altra questione è che credo che ogni volta che aprono i concorsi per il militare c'è pieno di gente in realtà, no? Cioè c'è pieno di gente che si che entra per...
Può darsi, nel
cioè,
senso...
Non c'è bisogno in realtà di...
No, non credo che abbiano una crisi di personale, crisi, esatto. Anche perché se guardi gli stipendi... Cioè, non sono stipendi d'oro, assolutamente. Però per tanti ragazzi senza istruzione, soprattutto al sud, così, è la via, è quella, nel senso...
This is the way.
Eh sì.
Come Mandalorian.
Esatto. Solo che invece vai a pattugliare le strade di...
Pordenone.
Continuando un pochino sulla politica, un saluto, l'ultimo, a Roberto Maroni.
Ciao,
ciao
Roby.
Ciao Roby.
Scusa, mi è partita la risata, esatto, perché non me l'aspettavo che facessi un saluto vero.
Bobo.
Pensavo fosse una persona che è andata all'estero.
Il Bobo Maroni e i barbari sognanti.
Roby, quando è morto, gli articoli erano abbastanza interessanti, perché è vero che obiettivamente non è che fosse il leghista più severo e più terribile che sia mai stato forgiato dalla Lega Nord, ma la gente
vabbè, come sempre quando si muore,
però non me l'aspettavo su Maroni.
Gli hanno fatto pure i funerali di stato, non si sa per quale motivo.
Comunque
soprattutto
c'erano un po' di soldi del PNRR.
Soprattutto per
non
uno...
sappiamo come cazzo spenderli sti soldi. Abbiamo trovato un metodo.
Non capisco se è un gesto in realtà di sberleffo, visto che era uno di quelli che bruciava il tricolore.
Sì, infatti.
20 anni fa.
Funerali di stato.
E invece
però basta. Maroni, ricordiamo brevemente, comunque presidente della regione Lombardia, super fedelissimo di Bossi. Ed era stato il periodo della quando c'era stato il passaggio ponte tra Bossi e Salvini.
Sì.
Aveva svolto quella funzione lì, che era andato a Pontida con le scope per fare pulizia, e lui aveva fatto un po' quella fase di ripulitura dopo la crisi e le inchieste sulla Lega, eccetera, quando la Lega era andata al 4%,
esatto.
Praticamente, che poi è arrivato Salvini.
Beh, se posso dire, se fossi qui davanti a me ti direi Bobo, la ripulitura non è andata benissimo.
Sì, potevi
pulire,
diciamo,
meglio.
Che era proprio quando pulisci solo con lo Swiffer così, proprio,
esatto,
perché
esatto.
È mia oia.
Allora, ragazzi, prima l'aspirapolvere, poi il panno,
esatto,
col detersivo, se no viene un piastrone e quel piastrone si chiama Matteo.
Sì, un po' di detersivo non lo vuoi, ma vogliamo... cioè già che fai una pulizia di primavera, scusa.
Ma vogliamo andare avanti sul filone Lega o...
Ci sono
perché
tanti...
ci sono addirittura delle notizie legate alla Lega Nord?
Beh, allora...
No,
c'è.
Scusate, alla Lega. No. Infatti, sono un nostalgico.
E a questo proposito, la tua stessa nostalgia mi sa che ce l'ha il signor Fedriga, che ha deciso di candidarsi con lista civica alle prossime regionali.
Sì, in Friuli Venezia Giulia, anche se lì non so quanto sia voglia di indipendentismo o perché il brand Lega nazionale in questo momento non...
Beh, però ti fa capire che se
tira.
Il brand nazionale Lega non tira più è perché in quelle zone tira ancora quello della Lega Nord, secondo
sì,
me.
E anche tanto la Meloni, perché Friuli Venezia sì, Giulia
sì.
Sono belli a destra.
Aquilotti.
Esatto. No,
possiamo,
però sempre sul...
possiamo ricordare il fatto che su questo podcast, su queste frequenze, abbiamo annunciato Fedriga dicendo seguitelo in questo periodo che vedrete dei salti mortali.
Assolutamente.
Delle belle.
Ne vedrete delle belle.
Siamo diventati, volenti o nolenti, dei grandi esperti di Lega.
Sempre di più.
L'abbiamo visto quel pomeriggio là, si vedeva che Fedriga...
E l'abbiamo azzeccata.
Il pomeriggio là
sì.
A Pontida, per chi non ha ascoltato
Pontida,
la puntata.
Sì, la puntata su Pontida.
E...
Ma comunque non mi sarà mai chiaro perché Venezia non è il Friuli Venezia Giulia, ma questo sarà un'altra puntata, perché
sì.
Io sono comunque un po' arrabbiato. Mi ha abbassato il voto di una verifica alle elementari questa cosa.
Te la sei legata al dito.
A proposito di legata, continuiamo a parlare di Lega, eh?
Andiamo avanti.
Allora, c'è Salvini che sulla questione dei POS è diventato incredibile, cioè mi ha ucciso quando ha detto che...
Salvini in questo nuovo ruolo di ministro delle infrastrutture, io lo vedo un po' confuso, affaticato, non trova la sua...
Sembra sempre fare dichiarazioni che non c'entrano niente con il ruolo che ha.
Niente, comunque vabbè, nella manovra di governo è stata proposta questa nuova legge secondo cui si può di nuovo
rifiutare
il pagamento elettronico sotto i 60 euro,
poi i 30. Adesso stanno discutendo, non lo sappiamo ancora.
Vediamo. E Salvini ha deciso che era la sua battaglia questa e quindi se n'è uscito con delle robe esilaranti, tra cui a me piace andare a prelevare al bancomat e pagare con le banconote, va bene?
E anche che chi prende il caffè con il POS
è un rompicoglioni.
Tra l'altro di bancomat ce n'è sempre meno.
Esatto, non so se anch'io ho letto questo articolo. Che dice...
Già avevo l'impressione io, poi è uscito l'articolo che raccontava di quattro, cioè in realtà andare al bancomat è proprio una roba che preferirei davvero non fare.
Quando devo andare a prelevare mi pesa proprio.
Poi questo, io ho ancora l'ossessione, no, di non dividere il 50 eccetera, cioè se devo pagare una roba da 2 euro con un 50 non compro niente,
sì.
Quindi poi mi porta a non acquistare, cioè, in realtà
funziona
bene per risparmiare.
Assolutamente, perché hai, a parte che hai materialmente la quantità di soldi, e anche a me sbatte dover affogare di monetine il portafoglio, poi pesa, è scomodo, e quindi non compriamo più niente.
L'unico motivo per cui prelevavo era le sigarette, e non fumando più non prelevo mai, proprio zero. Sarà che siamo nella cashless city d'Italia. Per questo che hanno deciso di chiamarla con un nome in inglese, tra l'altro.
Altra cosa della Lega è che appunto si è creata la prima corrente interna alla Lega, che era sempre stato un partito molto monolitico, che è una corrente lanciata chiaramente dal buon caro vecchio Umberto.
Che questa corrente, dopo aver avuto un infarto comunque anche questo mese.
Esatto. Sta raccogliendo un po' di membri delle varie consigli regionali, provinciali, leghisti attorno a questa corrente che fondamentalmente si oppone all'approccio di Lega come partito nazionale e vuole ritornare ai temi tradizionali della vecchia Lega, tant'è che qualche giorno fa si sono tre membri del consiglio regionale della Lombardia se ne sono andati, cioè hanno aderito a questo nuovo corrente partito, ma sono stati buttati fuori dalla Lega, e nel frattempo stanno anche eleggendo i nuovi segretari provinciali della Lega in Lombardia e nel nord Italia, e in realtà sembra che un buon 50% dei nuovi segretari provinciali siano di correnti, diciamo, non vicine a Salvini. Quindi sembra arrivato il tempo, misticci, magari non domani, ma tra un pochino, di salutare il buon vecchio caro Matteo e magari anche la Lega Nazionale. Oppure
guarda che se abbiamo imparato una cosa nella nostra giovane età è di non dare mai nessun Matteo per morto. Mai.
Sì, e neanche dei Silvi. No, dei Silvi. Non dateli per morti. C'è anche un'altra corrente bellissima della Lega che è la mia preferita, che è quella un po' in salsa K-pop, però in salsa coreana, sta facendo tutta la battaglia però con delle band di sedicenni che cantano canzoni sui temi del federalismo
in coreano.
No, è una cosa che sto inventando. Mi guardi come se fossi serio. No,
meraviglioso.
Però è un concept meraviglioso.
Comunque il Comitato del Nord si chiama, il Grande Nord era un altro partito indipendentista.
Ennesima notizia sulla Lega Nord è anche che Matteo Salvini è riuscito a dire queste seguenti parole: in Sardegna c'è un ponte bloccato per le trote. La regione smentisce, nessun impedimento. Al che lui replica con: mi dicono che un problema potenziale potrebbero essere gli uccelli che sbatterebbero contro il ponte. Ma gli uccelli non sono mica scemi, svolazzerebbero intorno.
Dopo che gli smentiscono anche gli uccelli, esatto. Direbbe, tipo, ma ci sono i cinghiali che si fermerebbero
secondo
in mezzo.
Me ha parlato con un un vecchio al bar, tipo. Non, sì. È, non sembra uno di quei racconti.
Ma soprattutto, cioè, non capisco cos'è il a parte che non capisco, non è che ha proposto niente, cioè ha riportato una notizia.
Sì, credo che il suo tentativo fosse di dire ci sono tante cose bloccate per stupidate ambientaliste.
Beh,
fondamentalmente
almeno
a livello di infrastrutture
non si era molto capito,
no,
comunque neanche il messaggio che voleva passare.
Ho detto che non c'è, non Matteo
Stella.
Almeno questo era inerente al suo ruolo,
sì, esatto, era
nel governo,
infrastrutture.
Esatto.
L'ha fatto benissimo.
Ma probabilmente lui voleva parlare delle trote più che dei ponti, anche perché di ponti la sua grande battaglia adesso sarà costruire quello sullo stretto.
Ma possiamo costruirlo così abbiamo
ma
finito.
Infatti basta.
Sì, sì, infatti.
Però possiamo risparmiare, cioè sono quelle cose che dopo un po' se ne parla così tanto che tipo l'Italia, no? Che dice, ma non possiamo buttarlo. Cioè che facevamo prima
prendiamo
dopo
tutti
20
i soldi
anni.
Che stanno dando ai comuni per fare le rotonde in Italia.
È vero
che non ho mai visto così tante rotonde spuntare in questo
momento. Un ponte di rotonde.
Le rotonde, per quanto mi ricordo che Beppe Grillo in un suo spettacolo dicevano che era una roba che non aveva senso, che tutti le stavano togliendo dal mondo, eccetera. In realtà sono sicurissimi.
Ma no,
quindi,
ma certo, ma dipende come le fai.
Tutti gli incroci, in teoria, se lo ricostruisci, ci fa una rotonda.
Sì, però bisogna vedere dove le fai. Se le fai...
Beh, sì, è chiaro. Ci sono poi quelle rotonde finte, tipo con un cerchio disegnato al centro.
Ma quelle almeno costano pochissimo, nel senso, disegni un cerchio
perché,
per terra.
Perché non ti piacciono le palme al centro.
Esatto.
Delle,
poi ci sono
delle...
quelle che hanno una sorta di ecosistema all'interno con specie in estinzione.
Eh sì, bisogna... Secondo me sarebbe bello... documentare, fare un bel archivio di rotonde. Qualcuno lo stava facendo.
Ma c'era Padania Classic, un po' di robe le ha raccolte di rotonde.
Perché poi ci sono le rotonde
poi
con
hanno tutte
gli aerei,
le statue in mezzo,
gli aerei con la scultura con l'aereo. Quello
possiamo dire
spesso.
Della rotonda che abbiamo visto andando all'incontro che abbiamo tenuto nella bassissima della Bergamasca.
C'era un Harley Davidson che puntava verso il cielo.
C'era questa rotonda in mezzo niente dove c'era questa Harley argentata, il cui retro però non era un Harley, era delle fiamme in metallo argentato.
Usciva dalla nebbia di Bariano, era molto bello.
Sì, in effetti con la nebbia rischia di essere ancora più bello.
Arrivi e c'è questa Harley.
Cambiando Matteo invece, l'altro Matteo, ovvero il dottor Renzi, ha detto che il terzo polo...
Don Matteo.
Non no. C'è più, c'è Raul Bova adesso.
Ma infatti mi sono perso, non sono esperto, ma Don Matteo nuovo.
Non credo si chiami
non
Don
si
chiama, Matteo.
Ah, non si chiama Don Matteo.
Me lo
si chiama Don...
Un po' di rispetto. Non so più a cosa credere. No, comunque il dottor Matteo Renzi ha detto che il terzo polo sarà primo partito alle europee. Se legge, l'ha toccata così lui.
Tocca piano.
Nel frattempo, qui in Lombardia, terzo polo supporterà Letizia Moratti.
È quella una mossa... Ma questa è una notizia di questo mese?
Sì, sì.
La Moratti?
Mi sa di sì.
Mannaggia, quella... Beh, dal punto di vista strategico-politico... hanno proprio fottuto completamente il...
Sì, un
no,
po' tutti in realtà.
Guarda, non lo so, perché senti i sondaggi principali e danno Fontana, il mitico Attilio, avanti di
danno
tanto.
Fontana avanti?
Sì, oh, sì, ma tipo...
Com'è possibile?
45% Fontana, 30% Maiorino, che è il candidato del centro-sinistra, e il 15% la Moratti, per dire, più tot i 5 Stelle, che non si è ancora capito che cazzo fanno. Però poi magari, non lo so, leggi l'articolo dove c'è il sondaggio privato che dà la Moratti e Fontana appaiati, ma senza fonti né niente, no? Chiaramente twittato da Carletto.
Chiaro.
Calenda.
Certo.
Quindi, boh, non lo so, non saprei neanche in questo momento prevedere, non sono particolarmente fiducioso sul fatto che...
Io pensavo addirittura che...
Diceva Moratti?
No, io pensavo addirittura che Fontana non avesse questa intenzione di ricandidarsi. Non lo so, l'ho sempre visto così affaticato io Fontana.
Fontana secondo me lui è sereno.
Sì, sta lì. Sì, è lì.
Cioè sono tutti gli altri attorno
soldi.
Che gli dicevano, ti man... Dai, anche no. E l'unico che ha detto sì era Salvini e hanno dovuto cuccarsi Fontana un'altra volta.
Sì, comunque ecco. Se c'è qualche ascoltatore che ha votato il terzo polo, pentitevi, perché adesso guardate con chi sono alleati.
Voglio vedervi a votare la Moratti adesso.
Voglio proprio vedervi a votare l'amica di quello di San Patrignano.
Tra è vero.
Sì, sì.
Questa qua mi sa che è d'accordo sull'umiliazione e l'educazione, visto le amicizie. A proposito di brutte amicizie, direi che...
Forse il caso del mese.
È che è scoppiato, c'è stata una grossa indagine nel Parlamento europeo su... eurodeputati e affini riguardo presunta corruzione da parte del Qatar.
Qatar, lo ricordiamo, in questo momento si stanno svolgendo i mondiali, tutto il mondo sa di questa cosa, sta cercando di fare un po' di soft power con questa cosa dello sport washing, che è un'operazione che ha sempre funzionato già storicamente, ne parlavo l'altro giorno, che già dai tempi di Mussolini i mondiali in Italia,
di Giulio Cesare.
Se pensate al mondiale in Sudafrica, al mondiale in Russia, al mondiale in Argentina, ci sono stati dei casi di sport washing.
Mica male. Vabbè, anche Formula 1 comunque.
La Formula 1 è sempre, arriva sempre prima in queste cose.
Sono i più veloci su tutto.
Esatto. Sono sicuramente più veloci.
Però incredibile che la Formula, cioè comunque Lewis Hamilton in Qatar ha corso con il casco
con la bandiera arcobaleno. Cosa che
adesso non si può più.
C'è chi può.
Sì, forse Hamilton può.
Questo fa capire che la Formula 1 è uno sport più importante del calcio.
Come
progressista anche.
Sì.
Come avrete capito, Dario è un appassionato di Formula 1, nonostante...
Non si dica.
No, comunque sul Qatar, giusto due info.
Dov'è innanzitutto?
Sì, dov'è, vicino, esatto, all'Arabia Saudita.
Esatto, paese della zona del Golfo, quindi è un pisellino della penisola dell'Arabia Saudita di fronte all'Iran. È un paese che di fatto ha 2 milioni e qualcosa di abitanti, ma i cittadini qatarioti, cioè con la cittadinanza, sono 300.000 e basta. Sono pochissimi, tutto il resto sono immigrati più o meno di livello, diciamo, economico più o meno alto. Qatar, essendo sempre stato un paese così piccolo con dei vicini, quindi Iran da una parte, Arabia Saudita dall'altra, è sempre stato un paese che ha cercato di mediare, di lavorare tanto sul soft power, quindi Al Jazeera è del Qatar, è dell'emiro del Qatar, ha sempre cercato di lavorare tanto su quello. Quando c'erano i talebani era sempre il luogo dove venivano fatti gli incontri diplomatici tra America e talebani, quindi si è sempre cercato di presentarsi come anche un broker tra diverse parti.
È la Svizzera e il Golfo.
Esatto, anche i soldi sono
che
quelli.
Che bello, bel paragone. Effettivamente calza,
Pennello,
secondo grazie. Me.
E
bravo.
La Svizzera è l'Umbria.
No, questo caso
ti ho perso un po', eh.
E ha tutti sti soldi perché ha le prime o le seconde riserve di gas, più che petrolio, gas del mondo, pur essendo un paesino piccolo. Infatti il reddito pro capite è il più alto, il secondo più alto al mondo, per dire.
Ed è uno di quei paesi nel quale dei soldi non sanno proprio cosa cazzo farsene.
Sì, non sanno.
Si sono
proprio, sì, dà sì. Sempre quell'impressione, no?
E niente, quindi loro appunto tramite sport, diplomazia, informazione, così hanno sempre cercato di ritagliarsi un po' un ruolo loro maggiore di quello che è poi il loro peso demografico. tra l'altro qualche anno fa erano stati embargati da tutti i paesi del Golfo, cioè Arabia Saudita, Emirati Arabi, perché non si erano allineati con Bin Salman e tutta quella gente lì. Quindi in realtà il Qatar, tra tutti quei paesi lì, soprattutto Arabia Saudita e Emirati, era quello che aveva visto anche come un po' più progressista, diciamo, usando forse un termine sbagliato. Però comunque, paragonato a un qualsiasi paese europeo, diciamo, medio...
È il Roberto Maroni del golf, del nel senso golf. Che non è il peggiore, però comunque non esatto. È che ci uscirei, sarei uscito a cena.
Beh, io con Roberto Maroni, anzi, una bella cenetta insieme.
E niente, quindi cosa succede? Succede che partono queste intercettazioni e Panzeri, che era un ex parlamentare, europarlamentare, prima del Partito Democratico e poi di Articolo 1, quando si erano divisi dal Partito Democratico.
Articolo 1, non Articolo 31.
Il famoso gruppo.
Esatto. Niente, lui era stato anche capo della Commissione dei Diritti Umani del Parlamento Europeo, quindi un ruolo anche abbastanza di peso in quell'ambito lì. Finito i suoi mandati, credo ne abbia fatti 3 al Parlamento Europeo, una roba del genere, ha fondato la sua ONG che si chiama Fight Impunity, quindi per combattere contro l'impunità di crimini contro l'umanità in vari paesi del mondo.
Leggermente.
E adesso, tramite queste intercettazioni, è saltato fuori fondamentalmente che lui, più tutta una cricca di suoi ex assistenti parlamentari, eccetera, fondamentalmente sembra che abbiano usato questa ONG per fare lobby a favore di paesi come il Qatar e il Marocco verso il Parlamento Europeo e verso i gruppi parlamentari di cui loro erano parte. Altra cosa, l'altra che hanno beccato è questa Kaili, che era un membro dei socialisti greci del partito PASOK, vabbè. E,
nonché vice.
E lei era una dei 14 vicepresidenti del Parlamento Europeo, nonché compagna di uno degli ex assistenti parlamentari di Panzeri.
Si può dire? È tutto un magna magna?
Lo puoi dire,
ok.
E niente.
È ufficiale, è ufficiale, è tutto un magna magna. Potete dirlo a Natale, questo Natale potete dire a tutti
che siamo tutti più buoni, ripetetelo a tavola, prima della colomba del Natale.
Come la colomba?
Ops. Ops.
Magna magna Grecia, infatti.
Siamo veramente...
Perché è greca lustro, la Kaili.
Certo.
E niente, quindi
sono arrivato dopo.
A Panzeri hanno trovato in casa in Belgio tipo 600.000 euro in contanti.
Che è una cosa che io pensavo non si facesse più. Cioè,
il monetine da 10 centesimi, peraltro.
E contemporaneamente in Italia hanno cominciato a proporre le leggi per aumentare il tetto dei contanti.
Esatto.
Magari volevano che la Kaili spendesse,
o suo padre, o che suo hanno padre, arrestato, esatto, mentre scappava,
spendesse un po' di soldi, esatto, nel bel paese, no?
Esatto. E hanno arrestato, e adesso sono ai domiciliari, moglie e figlia di Panzeri, di Calusco Dadda, tra l'altro, qua vicino.
Un saluto.
Un saluto.
Ma sono a Calusco?
Lui era originario di Calusco.
Ma andiamo subito a intervistarli.
Perché pare che siano comunque coinvolte in questi giri di favori e di lobby, di regali, eccetera. E anche alla Kaili gli hanno trovato ancora più soldi
ancora
in casa
soldi
e hanno arrestato
casa.
Il padre che stava scappando con una valigetta dall'albergo con anche lì qualche centinaia di migliaia di euro.
Tra l'altro in piccolo, cioè tipo da 50 euro.
Sì, dalle foto erano quasi tutti 50 euro,
in
qualche centinaia.
Che se pensi a 500.000 euro di 50 euro...
A nasconderli.
È un armadio di
comunque Panzeri qualcosa. 600.000 caffè li paga.
Non ha purtroppo il piacere di andare al banco, ma purtroppo
quello è vero, però può aprire l'armadio.
Se ci ha insegnato qualcosa Cirino Pomicino è che un sacco di soldi si possono tenere in casa.
È vero.
Comunque no, niente, pezzo. E io propongo una nuova battaglia firmata Dario Frettoli, è smetterla di dire lobby e chiamarla corruzione, perché non capisco quando è lobby e quando non è sempre corruzione.
Allora, potrebbe essere infatti una cosa che dicevano oggi, no, non ricordo chi l'ha detta, però dicevano da un punto di vista criminale, chiaro che c'è una differenza tra quello che faceva Panzeri e quello che fa Renzi per l'Arabia Saudita. Sì, sì. Però da un punto di vista poi effettivo, in cui tu sei pagato per parlare bene di un paese fondamentalmente, non cambia niente. Infatti secondo me la roba stupida di tutta questa faccenda è che Panzeri, dopo essere stato 13-12 anni in Parlamento Europeo, 15 anni non mi ricordo, cioè dopo essere stato capo della Commissione dei Diritti Umani, esci, vuoi fare i soldi, ma fai il lobbista davvero? Cioè ti avrebbero preso subito, ti registravi, registravi la tua compagnia ONG, avresti fatto la stessa cosa e staresti facendo come Renzi il galletto in giro per il mondo, pagato, stessa identica cosa, però no.
Il punto è che ci sono diversi modi per fare i soldi. Uno è fare un anno di lavoro e uno è fare un piccolo spot da 15 secondi come fa Messi, per dire, per... e dici, beh, allo stesso prezzo io faccio 15 secondi e dico questo prodotto e ho fatto quello che farei in un anno.
Sì, sì, però non sono sicuro che il lavoro...
L'avrebbe pagato meno.
Che avrebbe fatto pulito, diciamo, da lobbista Panzeri fosse diverso come quantità di sforzo. Da
sì, più che altro almeno
adesso.
Magari ti togli l'ansia di avere.
No, almeno sai che non ti blindano, esatto. Nel senso è che non finisci in carcere. Quindi, boh, mi piacerebbe poi scoprire.
Se sei più intelligente,
il perché,
se sei più bravo.
Il perché di questa scelta. È perché all'inizio dovevano arrivargli dei finanziamenti dall'Unione Europea che poi non gli hanno dato, allora lui li ha trovati così e poi è andato avanti. Se è una scelta vera e propria, se perché magari da lobbista non dichiarato poteva avere più influenza rispetto che da lobbista certificato, non lo so. Però è una roba veramente stupida, secondo me, da parte sua.
Comunque sta di fatto che un giornale che non posso nominare online è andato a verificare e effettivamente ci sono tutti gli interventi della Kaili
pro Qatar li hanno fatti. Un altro che hanno arrestato, che ci siamo dimenticati ma che va detto per la filiazione e per il cognome, è il direttore di un'altra ONG che era vicina a quella di Panzeri, che è un'ONG fondata in realtà dall'area dei radicali, di cui credo che la Bonino fosse stata una delle fondatrici, che è No Peace Without Justice.
Sì, credo si sia abbia fatto anche delle dichiarazioni a riguardo.
Che hanno arrestato il direttore, che si chiama...
Figa Salamanca.
Figa?
Nicolò la... Figa. Talamanca.
Forse. Ah, Salamanca è quello di Better Call Saul e di Breaking Bad. Infatti dicevo, cazzo, ha un nome brutto quello. Se Hector Salamanca.
e hanno arrestato anche lui, a quanto pare.
Hanno spissigato la figa.
Questa è impossibile da capire.
Questa è la capire.
Bisogna avere una cultura.
Che è uno storico delle nostre
dovete
puntate.
Aver ascoltato davvero tanto le puntate, forse più di una volta.
Comunque, adesso seguiamo quello che ci ha insegnato una delle menti più brillanti d'Italia, che è Francesco Costa, e attraversiamo l'oceano e parliamo degli Stati Uniti d'America.
Puoi chiarire se Francesco Costa ti sta simpatico o così così?
Io, Francesco Costa, auguro di trasferirsi nello stato che ama, che sono gli Stati Uniti d'America, dove è uscita la notizia per cui a partire dal primo dell'anno le prescrizioni per l'insulina costeranno solo $35 al mese.
Che sogno!
Che
eh?
Sogno,
finalmente.
Finalmente si paga così, mentre prima morivi se non avevi soldi per pagare.
E penso che comunque sia il prezzo che paghiamo per 6 mesi di insulina per il mio cane,
sì,
che
esatto.
È anziano. Giuro, costa...
Che è più potente in realtà di quello che si usa.
Questo
è un bellissimo paese.
Questo è il tweet, cioè La cosa incredibile è che questa è la grande conquista democratica, cioè twittato da Biden, sta roba, è come una
conquista.
Sì,
però
certo,
è una di quelle conquiste che ti aspetti che faccia la Tunisia in un momento di...
Cioè sì,
sicuramente la Tunisia l'ha già fatto, in realtà, capito?
No, esatto. No, sono quelle robe che dici tipo dal 1 gennaio basta gli schiavi.
Tra l'altro negli Stati Uniti la percentuale di persone col diabete, essendo anche associata all'obesità, è altissima.
Continuando sugli fantastici Stati Uniti d'America, come non parlare dell'epopea di Twitter di nuovo, un pochino velocemente, perché a quanto pare il signor Elon Musk è un messo sotto indagine, perché appunto ha fatto mettere nella sede di Twitter delle stanze per dormire, quando chiaramente non è un posto adibito a dormire dove lavori. Ma secondo lui questo non è assolutamente un problema, perché bisogna lavorare 20 ore al giorno e quella è la tua vita, per farcela, per essere una persona di successo.
Alla fine le persone devono avere una missione, no, nella vita, e la missione che devono avere i dipendenti di Twitter
è dare il culo a Elon Musk,
è far diventare ancora più ricco il più ricco della terra, sì, che non è male come missione.
È quello che tutti vorrebbero. È quando da piccolo ti dicevano: cosa vuoi fare da grande? Voglio far diventare ancora più ricco quello più ricco. E questo è quello che rispondevano tutti i bambini.
Comunque, per parlare degli achievement di questo podcast dopo la questione Federica, vorrei dire che dopo la nostra puntata su Elon Musk, qualche giorno fa, lui è stato pubblicamente fischiato.
Vero.
Pare solo da ascoltatori di Avanvera.
Vero.
Fonti sicure ci hanno garantito
fonti certificate.
Anche perché poi ha detto
perché sono dei verificati su Twitter. C'hanno proprio il bollino,
bollino blu.
Tra l'altro, questo è successo chiamato sul palco da Dave Chappelle, che sembrava persona simpatica.
Mannaggia,
invece,
Dave.
Ne perdiamo uno dietro l'altro.
Vabbè.
In due minuti, Dave Chappelle cosa fa?
Dave Chappelle è un comico afroamericano super famoso che è stato lontano dalle scene per una decina d'anni, è tornato ormai 4-5 anni fa.
Sì, grande militante anche in ambito politico per i diritti afroamericani, sempre stato molto...
Sì, anche con un occhio attento a certe dinamiche. Una roba che lui racconta sempre ma famosa era che il fatto che quando lui aveva mollato nei primi 2000 questo suo mega show, che stava facendo veramente una paccata di soldi, rinunciando tipo a 50 milioni di dollari di ingaggio, poi lui ha preso e si è trasferito dopo vari giri in questo paesino in Ohio, da dove si era trasferito suo padre, e lì raccontava che era uno dei pochi, diciamo, della bolla di comici, eccetera, di ambiente liberal, aver capito che avrebbe vinto Trump nel 2016, perché là in Ohio la gente era...
Sì.
Purtroppo, evidentemente, quando superi una certa soglia di ricchezza, come dissi tempo fa, dovrebbero ghigliottinarti e basta.
E ricominciare da capo.
E ricominci.
Almeno nessuno ambisce più a quello.
Esatto.
Vedi come parte
ti passa.
Il comunismo è un attimo. È un traguardo immediato.
A proposito di comunismo,
per il sociale.
A proposito di comunismo, l'altro giorno ho letto questa notizia che è: Nepal, trionfano i partiti di sinistra, calano i due partiti principali comunisti. E ragazzi, i partiti del Nepal sono quello che vorrei per l'Italia. Allora ha preso 78 seggi la sinistra, 89 il centro-sinistra, 32 la sinistra, la destra ha preso il 14, poi ha preso un'altra sinistra, 20 il centro-sinistra di un altro tipo, 12 la sinistra, centro-sinistra modesi, che non so cosa voglia dire, 10 sinistra ancora, 6 centro-sinistra, 4 centrosinistra, 3 centrosinistra, 5 indeterminati.
loro riescono a vincere anche rimanendo divisi.
Esatto.
Bellissimo.
Se vi considerate di sinistra, valutate il Nepal.
Sì.
Giusto?
Lo farò. Grazie. Un paese dove va meno meglio riguardo la politica è il Perù, che recentemente il presidente Pedro Castillo, dopo essere stato messo sotto indagine, credo, ha deciso di tentare un colpo di Stato, di sciogliere il Parlamento, e ci ha provato, ma il Parlamento l'ha sfiduciato e quindi il suo colpo di Stato è fallito, è stato arrestato dall'esercito e si è difeso recentemente in questi giorni dicendo: io non ricordo di aver sciolto il Parlamento.
Ah, questa è la tecnica di un grande politico che non dimentico. Comunque, che è uno di quei nomi da non dimenticare.
Esatto. Pedro Castillo, che comunque dal 2000 prosegue una tradizione tutta peruviana di non finire benissimo se diventi presidente, perché Alberto Fujimori 1990-2000 imprigionato. Poi c'è stato un presidente di transizione per qualche mese.
Lo sfidante di Castillo, contro cui Castillo ha vinto le elezioni, era
la figlia
sì. del dittatore Fujimori.
Ah, ok, la figlia del dittatore.
Quindi ha perso la figlia del dittatore e ha vinto uno che ha fatto il colpo di Stato. Ha tentato di fare il colpo di Stato, però da sinistra invece che da destra.
Poi c'è stato dal 2001 al 2006 Alejandro Toledo, che è stato condannato anche lui per collusione e riciclaggio. Poi è seguito da Alan Garcia, 2006-2011, accusato di corruzione e bribery.
Sempre corruzione, tipo. Però mi sa che la busta
si è suicidato. Ollanta Humala, 2011-2016, imprigionato. Pedro Kuczynski, agli arresti domiciliari. Martin Vizcarra è stato mandato via tramite un colpo di Stato. Manuel Merino, durato 6 giorni, che si è...
come
lui comunque
come
sia
Papa Luciani, lui un po' il Papa Luciani del Perù.
Lui si è dimesso e basta, e poi c'è stato,
ha visto anche lì quella foto lì, ha detto no sì. Dai, fa niente.
E poi Pedro Castillo, che è attualmente imprigionato.
Ma quindi state dicendo che questa mancanza d'ossigeno in altura sì. rischia di
fa dimenticare fa... di Stato,
esatto, e... ti fa rischia di darti un po' la testa.
Sì, probabilmente sì. Chiudiamo con una buona notizia, forse, cioè vedremo gli sviluppi, ma potenzialmente sembra una buona notizia,
ma diciamola a bassa voce, perché comunque,
ma sì, ormai dopo il 2020 chi ci ammazza? Scena dopo.
A day after tomorrow, tipo. Lo tsunami più grande della storia.
E niente, oggi negli Stati Uniti hanno dichiarato che sono riusciti a produrre energia tramite fusione nucleare. A produrre più energia di quella che hanno utilizzato.
Se ne spende.
Non siamo dei divulgatori scientifici, ma una cosa interessante è che hanno dovuto produrre l'ambiente più freddo e l'ambiente più caldo del mondo nello stesso, nucleo, in pratica, per creare la fusione. Che
lo stomaco
abbastanza...
di Giuliano Ferrara.
Beh, oggi sì, immagino con i suoi dall'alto dei suoi 85 anni. Non so.
Ma no, secondo me è più giovane di quel che sembra.
La fusione nucleare, che in pratica ha dei grandissimi vantaggi rispetto alla fusione
la fissione
nucleare, in quanto le scorie
sono meno.
Quasi non esistono, in realtà dicono addirittura, perché si possono anche riutilizzare. La produzione dell'energia è molto più alta, considerate che la fusione è quella, la produzione di energia che fa il sole, e la quantità di energia che serve per attivare i nuclei è molto più bassa, perché quando si
e
crea...
le materie sono anche
E le materie sono anche molto più facili.
Sì, fondamentalmente è tutto idrogeno pressato fino a farlo diventare delle combinazioni. Adesso non so usare il termine giusto, però
sassolini.
Sono dei mini pellet fondamentalmente. Quello che hanno usato oggi era una sorta di pellet di una sostanza poi che non è più idrogeno ma si chiama un altro nome. E
sassolino
duro.
Sì,
sì, è uno stronzo di gatto dopo una settimana. Nello specifico.
No, e anch'io stavo
per essere scientifico.
Stavo guardando la conferenza che annunciavano oggi del Dipartimento dell'Energia e sì, dicevano che su sta roba fondamentalmente stavano lavorando da 60 anni, che è una roba figa, perché è un laboratorio pubblico americano che ha portato avanti sta scoperta, che comunque non fa mai male ricordare che comunque anche la ricerca pubblica serve a qualcosa. E niente, e parlavano appunto del fatto che questo, secondo alcune stime che dicevano lì sul momento, per diciamo farlo diventare di utilizzo comune a livello
produttivamente.
Per la produzione di energia su vasta scala, si parla di decenni, ma lo dicevano non ci vorranno altri 60 anni, magari parliamo di 30, una roba del genere.
59.
Ricordiamo che a inizio Novecento c'è stato chi ha detto ci vuole 1 milione di anni perché sì, l'uomo voli, esatto. Ed è successo 2 giorni dopo. Esatto.
Avete ancora recuperato la puntata? Andate a recuperarla.
In effetti. Diciamo che se lo sviluppo scientifico va nel verso giusto, in pratica per l'America è un'altra sorta di guerra fredda.
Vinta. Sicuramente
la produzione energia
gli stanno portando a casa una serie di cose interessanti. Comunque gli americani, che se ne dica di tutto il
free
sistema
speech.
Paese.
Free uno, speech. L'insulina a $35 al mese.
La fusione nucleare.
La fusione nucleare. Avere dalla loro parte il più straordinario giornalista italiano. Cosa si può chiedere di più?
È un peccato perché non vedremo una serie come I Simpson, non potrà più nascere nel futuro a questo punto, perché le centrali nucleari, ho visto come potrebbe essere una centrale nucleare con la fusione e non ha
quel fascino
quel fascino.
Infatti
che aveva
mi è appena convinto e sono contro
che aveva la centrale di Springfield. Non fascino particolarmente alto nell'episodio nel quale mettono le bande colorate sulla particolarmente ciminiera. Bello.
Comunque non avremmo neanche la serie di Chernobyl, che è bellissima.
Bellissima serie, scusa. Vero, però il regista di Chernobyl adesso fa la serie su Last of Us, se ti interessa.
Sì.
Ti interessa?
No.
Però era una notizia, se siete fan.
Chiudiamo con un altro necrologio. Ieri si è spento Angelo Badalamenti.
Sì.
Compositore
straordinario,
conosciuto ai più per la colonna sonora di Twin Peaks.
Sei una battuta indietro, ma non fa niente.
Non fa niente, questo.
Il tributo c'era.
E questa è la chiusura.
Vi salutiamo, vi ringraziamo.
A presto.
Ciao.
Ciao.